Laser.
San Sebastián, la Concha, una delle spiagge urbane più belle del mondo. Siamo nella comunità autonoma basca, sulla costa atlantica della penisola iberica. A Ernest Hemingway piaceva venire a nuotare in questa baia protetta dall'isola di Santa Clara. Ed è qui che il suo alter ego Jake Barnes, il protagonista di Fiesta, Il sole sorge ancora, viene a disintossicarsi dopo la grande baldoria dei San Fermines a Pamplona. Appena arrivato, Jake prende il costume, un asciugamano e il pettine e si dirige verso la Concia. La marea è a metà, la spiaggia è liscia e ferma, la sabbia gialla e calda sotto i suoi piedi. Jake entra in acqua, guarda in lontananza nel punto dove la baia sembra chiudersi e gli opposti lembi di terra toccarsi. Appena arriva la prima onda, si tuffa e nuota sott'acqua. Tornato a riva, si fa una doccia, si riveste e percorrendo il Paseo della Concia, il lungomare, si dirige verso il casinò, che oggi è la sede del comune di San Sebastián. Percorriamo anche noi il lungomare, seguendo i suoi passi, godendoci l'ombra delle tamerici, che qui erroneamente chiamano tamarindi. Su tutti i lampioni bianchi del Paseo della Concia sono appesi i poster che annunciano le corride di Ferragosto. Ogni giorno alle 18 sei tori e tre matador. Sotto i loro nomi, su ciascuna locandina, qualcuno ha scritto salvajes, selvaggi. In Spagna il dibattito sulle corride è molto acceso. Secondo un recente sondaggio, il 45% pensa che si dovrebbero proibire, il 24% che dovrebbero essercene di più, il 30% è indifferente. Nel settembre del 2024, il ministro della Cultura Ernest Urtasun, catalano, portavoce di Sumar, la coalizione di partiti di sinistra, ha soppresso il premio nazionale di tauromachia del valore di 30.000 euro.
En el proceso de consulta pública que hemos podido realizar y que nos obligaba el cambio de la orden ministerial, han participado más de 3.000.
Alla consultazione pubblica hanno partecipato oltre 3.000 persone ed entità giuridiche che hanno espresso la loro opinione sul processo di eliminazione del premio. Il risultato è stato categorico. Oltre il 90% delle risposte è stato favorevole alla sua soppressione.
La medida de supresión de este premio.
Secondo il ministro, la tauromachia è uno spettacolo basato sulla tortura di un animale. La percezione del toreo è cambiata e ormai ampi settori della società la considerano una forma inaccettabile di violenza contro gli animali. Ma i taurini accusano il ministro di aver agito nell'illegalità, perché la sua decisione contravviene la legge del 2013, secondo la quale la tauromachia fa parte del patrimonio storico e culturale di tutti gli spagnoli ed è una manifestazione artistica avulsa da ideologie. Del resto, Federico García Lorca ha detto: «La corrida è probabilmente la più grande ricchezza poetica e vitale della Spagna e la festa più colta del mondo». La decisione di abrogare il premio è stata criticata dal settore taurino, oggi molto legato alla destra e ultradestra parlamentari, il Partito Popolare e Vox. Le corride sono proibite fin dal 1991 nelle Canarie. In Catalogna di fatto non si tengono, come in Galizia e alle Baleari. Oggi oltre il 75% delle feste taurine si svolge in sole quattro regioni: Andalusia, Castiglia e León, Castiglia-La Mancia e la Comunità di Madrid, quelle dove la affissione per i tori è più forte. Negli ultimi anni mi sono interessata a Hemingway, grande affissionato di tori e toreri, e sulle sue orme sono andata ai San Fermines di Pamplona. Ho perfino pagato una lauta somma di denaro per assistere da un balcone a un ensierro, la corsa dei tori, ma non sono mai entrata in un'arena per vedere una corrida e non lo farò mai. Però ho visto Tardes de Soledad, il documentario di Albert Serra sul torero peruviano Andrés Roca Rey, e l'ho visto senza mai chiudere gli occhi, perfino davanti alle scene più cruente.
Pensando y sí, ¿por qué no me ha pasado nada?
Nella prima inquadratura si vede un toro al pascolo nel cuore della notte. L'animale fissa la telecamera, sentiamo il suo respiro profondo e minaccioso. I suoi occhi ci guardano fieri e brillanti, ignari. Tardes de Soledad, pomeriggi di solitudine, perché nell'arena o al cinema tutti siamo soli, dice il regista. Il toro, il torero, lo spettatore, con i suoi sentimenti più o meno ambivalenti. Anche i personaggi di Hemingway sono soli. Lo sguardo fisso del toro ci interpella, ci fa riflettere.
Il toro mirando direttamente alla camera, sabes? No sé, ya es como una melancolía. Le brilla los ojos de una manera extraña y te está mirando, no sabes si mira al espectador, al torero, ¿sabes?
La película è un documento antropologico, dice Serra. Solitudine, sacrificio e morte sono gli elementi fondamentali, soprattutto il processo trascendente della morte. Quella del toro è sempre certa, ma anche quella del torero è possibile. Nel film Roca Rey viene cogido, preso dal toro diverse volte, e lo vediamo tornare in albergo con il costume, il traje de luces, sporco di sangue per la colluttazione. Toro e torero sono talmente vicini nell'arena da fondersi. In una delle sequenze girate nel minivan che lo riporta in albergo, Roca Rey è intriso di sudore e di sangue e ha uno sguardo assente, smarrito, negli occhi ancora un bagliore di sfida, di incredulità. Perché non mi è successo niente? Si chiedeva nella clip che abbiamo sentito. Come il toro e il documentario stesso, anche lui è di una bellezza inquietante. E qui le cose già cominciano a mischiarsi. La bellezza dei due protagonisti, maestosa, possente, ferale, spaventosa, tragica, quella del toro. Elegante, sensuale, astuta, ma fragile, quella del torero Roca Rey, con il suo viso giovane e ancora paffuto, il rosario al collo che sembra un filo di perle, i gesti rituali, l'armamentario sacro, il corpo lungo ed esile nella calzamaglia bianca nel rito della vestizione. Un viso che durante la corrida vediamo contorto, deformato in espressioni grottesche e allucinate. Con mia sorpresa, a un certo punto ho desiderato la morte del toro, perché tutto finisse. Il toro sembra incarnare il mostro, il male, la furia che ci perseguita nella vita. Continua ad attaccare il torero già sfinito e ogni volta un errore potrebbe essergli fatale. Era un sentimento che non mi aspettavo. Dovendo studiare Hemingway e non volendo andare a vedere una corrida, per capire qualcosa di più di tori e toreri, ho intervistato la danzatrice andalusa Lutz Arcas, della compagnia La Farmaco, che nel suo spettacolo Tonà si veste da torera. Lutz è andalusa, terra di grande affissione taurina, patria dello stesso García Lorca. Cosa significa per lei la tauromachia?
A me il toreo non mi interessa come fenomeno sociale, sino per suo componente rituale.
La corrida non mi interessa come fenomeno sociale, ma per la sua componente rituale. Non sono un'esperta, ho un approccio intuitivo, ma mi è sempre sembrato un rito in cui si celebra, si festeggia, si balla, si incarna alla necessità umana di sottomettere e addomesticare il suo lato animalesco, selvaggio, ma allo stesso tempo sacro.
En Tonà pude llevar un poco esta intuición al cuerpo, al baile, y me inspiré en algo che leí sobre Trinidad Huertas, la cuenca.
In Tonà ho portato questa intuizione al corpo e al ballo e mi sono ispirata a Trinidad Huertas, la cuenca, una ballerina del XIX secolo di Malaga, la mia città, che in un numero interpretava un torero e uccideva un toro finto. Spesso ho immaginato come doveva essere la sua danza. Lei, vestita da torero, con abiti attillati, era un simbolo molto erotico.
Creo que me seduce el toreo porque...
Trovo seducente la corrida perché mi interessano le radici dionisiache del teatro e della danza. Le origini antropologiche risiedono in una celebrazione rituale, un'esperienza di grande potere simbolico che si ritrova anche in alcune feste popolari, non intellettualizzate, che incarnano la relazione dell'umano con l'animale, istintiva ma sacra. L'animale, infatti, non è visto come cibo o come forza lavoro. In quelle feste emerge una visione sacra, divina, di una forza generatrice, un essere connesso alla natura, con ciò che è brutale e radicale, legato alle origini. Nel rito della corrida si scontrano l'umano e l'irrazionale, l'apollineo e la forza dionisiaca, non addomesticabile, connessa con la terra e con l'aldilà.
Y que creo que en estos ritos se oponen estas dos fuerzas, ¿no? Lo humano, lo racional, lo apolíneo y esa otra fuerza, ¿no? Dionisíaca, indomesticable y conectada tanto con la tierra como con el más allá.
Poi c'è un altro aspetto che affronto anche in altre opere, ed è ballare la morte, portare in scena un momento della vita come la malattia e la morte, che oggi è marginalizzato, perché ci interessa solo la gioventù e la bellezza. Mi interessano le feste che ci mettono davanti al dolore, alla sofferenza. È questa l'origine della tragedia, ed è ciò di cui abbiamo bisogno come società. Dobbiamo vederlo, assimilarlo e imparare a conviverci in modo naturale.
Che ponen ahí, no? A me parece que eso es el origen della tragedia y que lo necesitamos como sociedad. Necesitamos ver eso, necesitamos aprenderlo, necesitamos convivir con eso de una manera natural.
A un certo punto del discorso, Lutz parla del torero come di un travestito.
Y bueno, pienso que lo he hablado mucho con Rafael Sánchez Mateo Paniagua, colaborador.
Parlando di Tonà con Rafael Sánchez Mateo Paniagua, che ha collaborato allo spettacolo, siamo arrivati alla conclusione che il torero è un travestito, che indossa abiti femminili e fa ricorso a un fascino più sofisticato, al talento, a una sorta di raffinatezza tecnica per affrontare la forza bruta dell'animale.
Tecnica también, no, para ponerse frente con esa otra fuerza bruta, ¿no? La del animal.
Alla luce di questa affermazione, tutte le scene di fiesta, il romanzo di Hemingway, mi sono apparse sotto una luce nuova. La componente androgina e la tensione etero e omoerotica tra i personaggi del romanzo, gli scambi di ruolo. Ma dovevo saperne di più sulla figura del torero. E Lutz Arcas mi ha suggerito di parlare con Raffaele Sánchez Mateo Paniagua, dottore in estetica e ricercatore indipendente.
Pues creo que hemos normalizado la figura del torero como el más varón de los varones, pero si observamos bien las formas que lo envuelven, sus gestos, podemos reconocer estrategias propias del travestismo.
Abbiamo normalizzato la figura del torero come il più virile degli uomini, ma se osserviamo attentamente le forme che lo avvolgono, i suoi gesti, si riconoscono le strategie tipiche del travestitismo. Le manoletinas, scarpe da donna, la colletilla, i lunghi capelli raccolti dietro la nuca, la montera, il cappello, il modo in cui nasconde i genitali dietro il sospensorio e un costume a fiori, vistoso, colorato, variopinto, dorato e argentato. In Spagna si direbbe che è davvero poco mascolino.
Esa inversión de género ha sido estudiada por antropólogos como Manuel Delgado.
Questa inversione di genere è stata studiata da antropologi come Manuel Delgado, che hanno individuato le caratteristiche di un rituale popolare in cui un uomo vestito da donna uccide pubblicamente un animale, anch'esso ambiguo, lunare, ipersessualizzato e coraggioso. Questo sacrificio drammatico che serve a strutturare un ordine sociale ci collega ai culti popolari e a un tipo di violenza che lo Stato moderno, gerarchico e patriarcale, non può che temere.
In ese sentido, la película de Serra con Rocarrey me parece muy desafortunada.
In questo senso il film di Serra con Rocca Rei mi sembra poco riuscito. Serra mostra la componente ipermascolinizzata, che è solo un primo aspetto della fiesta, e si accanisce con la violenza e lo spargimento di sangue rituale. Rocca Rei è un feroce gladiatore, un guerriero che disprezza il toro come un nemico da sconfiggere e non lo rispetta come un dio da sacrificare o un rito da compiere. Rocca Rei non è un grande torero, è arrogante, a volte sadico. La pellicola è ossessionata da lui, dalla quadriglia dei gladiatori, ma per capire qualcosa della fiesta è essenziale vedere tutto attraverso il toro, quella forza della natura che appare in uno spazio pubblico per incontrare un ordine terreno che esige la sua morte per perpetuarsi.
La narrativa del sentido che nos ofrece Serra es la del combate entre machos, el valor, los cojones.
La narrazione offerta da Serra è quella del combattimento tra maschi, del coraggio, degli attributi fisici. Avrebbe fatto un film diverso se avesse lavorato con un torero come José Tomás, che ama il toro e non lo odia, che dialoga filosoficamente con l'animale, che contro tutte le regole e a volte si rifiuta di ucciderlo, anche se il pubblico lo punisce per questo. Non si tratta di una questione di stile taurino, ma del senso profondo di come la corrida può essere vissuta.
È Rafael quindi a consigliarmi di leggere De la muerte de un dios dell'antropologo catalano Manuel Delgado, nella cui bibliografia trovò anche Specchio della tauromachia di Michel Leiry. Ed è così che trovo la conferma della teoria che ha preso forma nella mia testa. Fiesta, il tema dell'androgenia è talmente presente da rendere possibile una lettura in termini di fluidità di genere, perché nel romanzo c'è un rovesciamento di ruoli maschio-femmina, esattamente come accade nella corrida, in cui i ruoli del matador e del toro non sono fissi, ma cambiano da maschile a femminile e viceversa. Nel romanzo, come nella Plaza de Toros, ogni personaggio è androgeno, maschile e femminile sono fluidi e intercambiabili.
Hello, Jane.
Hello, Brett. I didn't know you were back.
Yes, I just got back.
Oh. Oh, excuse me, Lady Brett Ashley, Mr. Robert Cohn.
How do you do?
Brett, la protagonista femminile, è al centro di un quadrilatero formato da uomini che non sono veri uomini, tra virgolette, mentre lei ha molti tratti mascolini che piacciono a Jake. È molto femminile, ma porta i capelli corti, non indossa le calze, si cala in testa un cappello da uomo, si comporta come un uomo, beve, fuma e ha una vita sessuale non regolata dal matrimonio. Molto scandaloso secondo gli standard dell'epoca. Nel rapporto con il giovane torero Pedro Romero, i ruoli sono invertiti. Brett è più grande, ha più esperienza sessuale, le piace osservarlo nell'arena e vorrebbe farlo anche durante la vestizione. Dichiara apertamente la sua attrazione sessuale nei suoi confronti. Robert Cohn, l'aspirante scrittore innamorato di Brett, è debole di stomaco e alla corrida si sente male. Diventa verde in faccia, al contrario di Brett che non si impressiona alla vista del sangue, anche perché ha fatto l'infermiera al fronte, quindi è come se anche lei fosse stata in guerra. Robert non porta il cappello, non si ubriaca, non è stato in guerra. È un pugile, ma non gli piace tirare di box. Ha tre figli, ma a un certo punto viene definito un angelo. Le donne lo sfruttano, la moglie lo ha lasciato. Piange e ha una voce buffa. Non gli piacciono le corride e questo non è normale, dice Jake.
Doctor, don't you think it's about time you stopped lying to me?
What do you want to know, Barnes?
Am I going to be all right?
You're going to be impotent.
Sbarazziamoci in fretta di Mike, il fidanzato di Brett, che accetta passivamente i suoi tradimenti. E veniamo a Jake, il tipico eroe di Hemingway, che aderisce a un codice d'onore maschile, ma la cui virilità è compromessa da una ferita di guerra che lo ha menomato e quindi non è più fisicamente in grado di compiere l'atto sessuale. Pedro Romero, il giovane torero. Agli occhi di Jake è un gran bel ragazzo, ripete spesso questo aggettivo. È anche eretto, dritto fisicamente e moralmente, È naturale, autentico, puro, ha la pelle liscia, il polso sottile, delle belle mani, che insieme all'inesperienza sessuale lo rendono androgino. La relazione tra Pedro e Brett ha forti connotazioni omoerotiche e anche Jake è attratto da lui, che pur nella sua androginia è uno spietato torero che uccide il toro dopo essersi simbolicamente accoppiato con lui.
Ed este toro del hierro salmantino proprietà di Justo Hernández che già hace acto di presenza, toro che apre la corrida della prensa.
Serio il toro, eh?
E veniamo al toro, anch'esso una creatura fluida. All'inizio della corrida rappresenta l'energia selvaggia, è un simbolo di virilità. Ma nelle antiche culture mediterranee e matriarcali il toro era un simbolo femminile. Il bucranio, la testa, rappresenta l'apparato riproduttivo femminile. Il muso è l'utero, le corna sono le ovaie. Insieme al polpo, alla rana, al pesce, era uno dei simboli zoomorfi del piacere sessuale. Nel costume del torero ci sono ancora tracce di questi simboli, nei ricami a forma di spirali. Ma con l'avvento delle società patriarcali tutto viene rovesciato. Gli dei e gli eroi solari, che rappresentano la dominazione maschile, uccidono il toro, il serpente, il drago, oppure li trasformano in esseri diabolici. Il toro diventa così un demone, una forza irrazionale, e con la sua uccisione la tauromachia ribadisce il trionfo del patriarcato attraverso la violenza, di cui la prima guerra mondiale, a cui Hemingway stesso aveva partecipato, era stata l'apoteosi. Il torero è così l'eroe solare che penetra e uccide il toro, ma è un travestito. Il mantello fucsia, il costume aderente a colori brillanti decorato d'oro, i lustrini, i ricami, le frange, le calze rosa, le ballerine ai piedi, la codina, il cappellino, il corpo snello dalla vita sottile, i movimenti eleganti e delicati, la schiena arcuata con i glutei in evidenza, i genitali nascosti dietro la conchiglia, quella che non ha protetto Jake. Il torero usa arti femminili per conquistare il toro, la grazia, la danza, l'inganno, la sofisticazione. Quindi cosa vediamo nell'arena? Un uomo vestito da donna che usa le arti femminili della seduzione, che affronta un toro, in origine simbolo di energia primordiale femminile, diventato simbolo di potenza sessuale maschile. Si accoppiano queste due creature androgine, mutanti, antropomorfiche, si fondono in un minotauro e nella loro unione diventano, nelle parole di Hemingway, one etched mass, un'unica massa ben delineata. Lo scrittore surrealista ed etnografo francese Michel Leary scrisse Specchio della tauromachia nel 1938 con le illustrazioni molto vivide e cruente del pittore matador André Masson. Nel testo scrive che certi eventi e circostanze ci mettono in contatto con qualcosa di molto profondo dentro di noi. La tauromachia è una di queste cose e ha il potere di portare in superficie elementi della nostra vita interiore più profonda, in particolare, secondo lui, in relazione alla sfera erotica. La tauromachia è uno specchio che riflette le nostre emozioni. Nella corrida, Leary vede moltissimi riferimenti sessuali. La figura fallica del toro che si muove in linea retta quando carica, il contatto fisico tra toro e torero, il ritmo del movimento tra di loro, la spada che penetra l'animale. Attraverso Pedro Romero, Jake ha un rapporto sessuale vicario con Brett, rappresentata simbolicamente dal toro, ma poiché desidera anche Pedro, si identifica anche con il toro. Per Hemingway, la corrida invece potrebbe essere la messa in scena della sua sessualità all'insegna della fluidità di genere, del feticismo, dell'androginia. Torniamo all'antropologo catalano Manuel Delgado, secondo il quale i riti non assolvono la funzione di realizzare i nostri desideri. Per Delgado, i riti taurini sono una rappresentazione simbolica della sessualità. In questo caso, del bisogno della società di domare e regolamentare la sessualità maschile attraverso il matrimonio, in modo che la riproduzione avvenga all'interno dell'istituzione della famiglia. La cosa interessante è che, secondo Delgado, durante la corrida avviene un cambio di genere. All'inizio, il toro irrompe nell'arena portando il caos. È una creatura splendida e mostruosa, fuori controllo, potente e seducente. Poligamo, e quindi una minaccia per l'organizzazione sociale. Il giovane uomo si identifica in questo stadio con il toro, che però viene domato attraverso un rituale di seduzione svolto da un altro uomo vestito da donna. Nel Terzio de Muleta, il terzo atto della corrida, il toro è ferito e domato, perde forza e quindi perde anche le sue qualità maschili, si indebolisce. Anziché muoversi in linee rette e falliche, comincia a muoversi in cerchio, in uno spazio limitato. Diventa una mucca. Il torero invece assume tratti maschili e il rito si conclude con la penetrazione della spada. Quello del toro è insomma un sacrificio di sé, una rinuncia. La morte e la castrazione. Non dimentichiamo che in certi casi del toro si tagliano le orecchie, la coda e perfino i genitali. Quindi, nella Plaza de Toros, Jake assiste ripetutamente alla scena traumatica del suo ferimento, che non è una castrazione ma una mutilazione, che non gli permette però di penetrare Brett. La corrida è una messa in scena elaborata del suo destino, secondo un rituale preciso, svolto con maestria e bellezza, con arte e controllo, cosa che rende l'esperienza meno traumatica. Allo stesso tempo, riesce ad avere in modo vicario quel rapporto fisico che nella vita gli è negato, identificandosi con Pedro Romero o con il toro, oppure assistendo all'accoppiamento come voyeur, spettatore. Riguardo Hemingway, è probabile che durante i San Fermines del 1924 e 25 si sentisse già frustrato dalle limitazioni imposte dal suo matrimonio con Hadley, la prima moglie, e dalla monogamia. Perciò il rito della tauromachia gli mostrava anche la sua sorte in termini di rinuncia e autocastrazione. Presentando questa interpretazione all'ultima conferenza internazionale della Hemingway Society proprio a San Sebastian, l'ultima diapositiva era un disegno raffigurante una vagina ed è rimasta a campeggiare alle mie spalle mentre si apriva il dibattito. E quindi dopo un silenzio un affissionato ha detto con voce roboante:
nella mia vita ho assistito a centinaia di corride e nell'arena non ho mai visto una vagina.
Non sarebbe bello crederci? Come dice Jake a Brett alla fine del romanzo. Isn't it pretty to think so?